Santa Caterina da Siena. Dialogo della Divina Provvidenza. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Il corpo mistico della Santa Chiesa. La morte del giusto. È vero, quello che ti dissi su come il mondo e i demoni e la sua stessa sensualità in punto di morte lo accusano. Ora però voglio parlarti più distesamente di questi miseri, affinché tu sia mossa a più grande compassione. Voglio spiegarti come sono differenti le battaglie dell'anima del giusto rispetto alle battaglie del peccatore e quanto diversa sia la loro morte. Come avviene quella del giusto? In pace più o meno grande, a seconda della perfezione della sua anima. Intanto desidero che tu sappia che tutte le possibili pene di cui le creature dotate di ragione possono soffrire nascono nella volontà. Perché se la volontà fosse ordinata e in armonia con la mia volontà, esse non avrebbero a soffrire. Ciò non significa che sarebbero risparmiate loro tutte le fatiche. Significa invece che quella volontà che sopporta volentieri per mio amore, non sopporta con pena. Si sopporta volentieri quando si vede che è mia volontà. E per l'odio santo che hanno di se stessi, costoro fanno guerra al mondo e al demonio e alla propria sensualità. Così che giunti in punto di morte, la loro morte è in pace, in quanto i nemici della loro vita sono già stati sconfitti da loro. Il mondo non li può accusare, perché costoro conobbero i suoi inganni e perciò rinunziarono ad esso e a tutte le sue attrattive. Non li accusano la fragile sensualità e il corpo, perché essi li dominarono col freno della ragione, mortificando la carne con la veglia e con l'umile assidua preghiera. Uccisero la volontà sensibile, con odio e dispiacere di sé, avendo del tutto rifiutato di compiacere il proprio corpo, secondo quella tenerezza e quell'amore, naturale fra anima e corpo, che per natura fa apparire insopportabile la morte. Così avviene che naturalmente l'uomo tema la morte. Ma poiché la virtù nell'uomo giusto oltrepassa la natura, spegnendo il timore naturale, egli muore con il santo odio e col desiderio di giungere al proprio fine, in modo che la naturale tenerezza per il proprio corpo non gli è di ostacolo. Come il cane che sta alla porta, vedendo il nemico, abbaia, e abbaiando desta le guardie. Similmente, il cane della coscienza tiene desta la guardia della ragione, cosicché la ragione, insieme al libero arbitrio, può conoscere col lume dell'intelletto chi è amico e chi è nemico. All'amico, che sono le virtù e i santi pensieri del cuore, offrirono zelo e affetto d'amore, esercitando queste virtù con grande sollecitudine. Al nemico, ossia al vizio e ai pensieri malvagi, serbarono odio e disgusto. E con il coltello dell'odio e dell'amore, con il lume della ragione e con la mano del libero arbitrio, percossero i loro nemici. Così, in punto di morte, la coscienza non rode, perché ha già fatto la sua buona guardia e se ne sta in pace. È vero che l'anima, per umiltà e anche perché in punto di morte meglio capisce il tesoro del tempo e le pietre preziose delle virtù, si rimprovera, sembrandole di avere poco fruttato del tempo a sua disposizione. Ma questa pena non è di afflizione, anzi è di accrescimento, in quanto procura che l'anima si raccolga tutta in se stessa, ponendosi di fronte all'umile e immacolato agnello, mio figlio. E non si volge a considerare le virtù del suo passato. Non vuole, certo, né può sperare nelle proprie virtù, ma solo nelle sangue dove ha trovata la mia misericordia. E come è vissuta nella memoria delle sangue, così nella morte delle sangue di Cristo si inebria e in esso s'annega. I demoni, dal momento che non la possono accusare di peccato, poiché in vita sapientemente seppe vincere la loro malizia, si fanno avanti per vedere se mai possano portarle via qualcosa. Perciò si avvicinano orribili per intimorirla, assumendo forme laidissime con molti e diversi fantasmi. Però, siccome nell'anima non c'è veleno di peccato, il loro aspetto non le suscita quel timore né le procura quella paura che proverebbe un altro che fosse vissuto nel mondo iniquamente. I demoni allora, vedendo che l'anima si è immersa nelle sangue di Cristo con ardentissima carità, non la tollerano, ma se ne stanno lontani a gettare le loro frecce. Perciò la loro guerra, le loro strida, non riescono a nuocere a quell'anima, perché essa già incomincia a gustare la vita eterna, come ti dissi in altro luogo. Infatti, con l'occhio dell'intelletto, fornito del lume della Santissima Fede, vede me, suo bene infinito ed eterno, che essa attende di ricevere. Vede me, per grazia e non per merito, nella virtù delle sangue di Cristo mio Figlio. Onde essa ha quel bene, tende le braccia della speranza e lo stringe con le mani dell'amore. Entrandone in possesso, anche prima che esso sia presente, come altrove ti ho detto. E subito passando, annegata nelle sangue, passando per la stretta porta del Verbo, giunge a me, mare di pace. Noi siamo infatti uniti insieme. Io mare con la porta. Poiché io e la mia verità, il mio figlio unigenito, siamo una medesima cosa. E quanta allegrezza riceve l'anima che si vede giunta tanto dolcemente a questo passo. Poiché gusta il bene degli angeli e come è vissuta in carità fraterna con il suo prossimo, altrettanto partecipa del bene di tutti i veri gustatori in reciproca fraterna carità. Questo ricevono coloro che trapassano così dolcemente. Ma i miei ministri, che ti ho detto essere vissuti come angeli, ricevono molto di più, perché in questa vita vissero con più profonda conoscenza e con più fame del mio onore e della salvezza delle anime. Non mi riferisco solo al lume della virtù che generalmente gli uomini possono avere, ma al fatto che quelli, accanto al lume della virtù, che è il lume soprannaturale, ebbero quello della santa scienza, grazie alla quale più profondamente conobbero la mia verità. E chi più conosce, più ama. E chi più ama, più riceve. Il vostro merito è misurato sulla grandezza del vostro amore. Se tu ora mi chiedessi, uno che non avesse scienza potrebbe giungere ad altrettanto amore? Ti risponderei che sebbene sia possibile che vi giunga, questa sarebbe un'eccezione, che seppur si desse, non costituisce una regola valida per tutti. E io qui ti parlo in generale. Ricevono essi anche maggior dignità per il loro stato di sacerdoti, perché a loro propriamente fu dato l'ufficio di mangiare anime in mio onore. Se tutti dovete infatti stare nella dilezione della carità del prossimo, a costoro è dato di somministrare il sangue e di governare le anime. E se ciò fanno con sollecitudine e con affetto di virtù, come ti ho detto, ricevono assai più degli altri. Quanto è beata la loro anima quando giungono in punto di morte, per essere stati annunziatori e difensori della fede per il loro prossimo. Essi questa fede se la sono incarnata nel midollo stesso della loro anima. E per mezzo suo vedono che il loro vero luogo è in me. E così è della speranza, con la quale sono vissuti, affidandosi alla mia provvidenza, avendo perduta per sempre la speranza in se stessi, cioè nel proprio sapere. Ma proprio per non aver sperato in se stessi, non hanno riposto amore disordinato in alcuna creatura, né in alcuna cosa creata, cosa per cui elessero di vivere in povertà. E per tutto questo, essi accrescono la loro speranza in me. Il loro cuore, vaso di elezione che portava il mio nome. Infatti annunziavano il mio nome con carità ardente, dando esempio di vita buona e santa e diffondendo la dottrina della parola fra il loro prossimo. Il loro cuore si leva con amore ineffabile, si stringe a me con slancio d'amore, perché io sono il suo fine. Offrendomi la perla della giustizia, che egli sempre tenne innanzi a sé, rendendo giustizia a tutti e facendo con discrezione tutto quanto era suo dovere. Perciò mi rende giustizia con vera umiltà e rende gloria e lode al mio nome. Riconosce di aver ricevuto da me la grazia di aver potuto trascorrere la vita con coscienza santa e pura, stimandosi indegno di aver ricevuta e di ricevere una grazia così grande. Anche la sua coscienza mi rende buona testimonianza, e secondo giustizia, io a lui dono la corona della giustizia, ornata delle perle della virtù, cioè del frutto che dà la virtù, la carità a tratto. O angelo in terra, te beato, perché non sei stato ingrato verso i benefici da me ricevuti, né hai commessa negligenza e atti di ignoranza. Anzi, sollecito con vero lume, hai tenuto l'occhio aperto sui tuoi sudditi, e come fedele e coraggioso pastore, hai seguita la dottrina del vero e buon pastore, Cristo dolce Gesù, l'unigenito mio figlio. Perciò tu, o sacerdote, realmente, passi attraverso di lui, annegato nel suo sangue, con la turma delle tue pecorelle, le quali, grazie alla tua dottrina e vita santa, in gran numero hai condotte alla vita eterna, e molte ne hai lasciate in stato di grazia. Figlia carissima, a costoro non nuoce la visione dei demoni, perché la mia visione, che vedono per fede e tengono per amore, e l'assenza in loro del veleno del peccato, toglie ogni timore, toglie ogni noia che possa venire dall'oscurità e dal terribile aspetto dei demoni. In costoro, infatti, non residua alcun timore servile, ma c'è soltanto santo timor di Dio. Non temono gli inganni del demonio, perché con il lume soprannaturale e quello della Santa Scrittura ne riconoscono gli inganni, tanto da non riceverne tenebra né turbamento mentale. Ora, così gloriosamente passati, mentre sono immersi nel sangue, affamati della salvezza delle anime e ardendo nella carità del prossimo, entrano in me, essendo passati per la porta del Verbo. E dalla mia bontà sono posti, ciascuno nel suo stato, secondo la misura di carità che mi hanno portata. Figlia carissima, per quanto grande sia l'eccellenza di costoro, non minore è la miseria di questi miseri dei quali t'ho parlato. E come è terribile e buia la loro morte. Poiché in punto di morte, come ti dissi, i demoni li accusano con tanto terrore, con tanta oscurità, mostrando la propria figura, che tu sai quanto sia orribile. Il misero sceglierebbe tutte le pene soffribili in questa vita, piuttosto che averne la visione. Di più, gli viene risvegliato lo stimolo della coscienza, che in modo miserevole ora lo rode nell'intimo. I piaceri disordinati, la propria sensualità, quella di cui si è fatto servo, lui e la sua ragione. Lo accusano in modo miserevole. Perché ora egli conosce la verità di quanto prima non conosceva. Onde cade in grande confusione a causa del proprio errore. Così, poiché nella vita l'amor proprio, avendogli velato la pupilla del lume della Santissima Fede, visse come non fedele a me. E il demonio lo molesta con la sua stessa infedeltà. Come gli è dura questa battaglia. Lo trova infatti disarmato. Egli non ha l'arma dell'affetto e della carità, essendone stato del tutto privato, per essersi fatto strumento del diavolo. Costoro non hanno né lume soprannaturale, né lume di scienza, in quanto nulla compresero, per il fatto che le corna della superbia impedirono loro di intendere la dolcezza del suo midollo. Perciò ora, nella grande battaglia, non sanno da che parte voltarsi. Non si sono nutriti nella speranza, non avendo sperato in me, né nel sangue di cui li ho fatti ministri. Ma hanno confidato in se stessi, e nelle posizioni occupate, e nelle delizie del mondo. Non vedevano, miseri demoni incarnati, che ogni cosa era data loro in prestito, e che come debitori avrebbero dovuto rendere ragione a me. Ed ora si trovano nudi e senza virtù, e da qualunque parte si volgano, non odono altro che rimprovero e grande confusione. L'ingiustizia, che ha sempre usato nella vita, lo accusa alla sua coscienza, così che egli non ardisce di domandare altro che giustizia. E ti assicuro che è grande la sua confusione e grande la sua vergogna. Se nella loro vita hanno preso l'abitudine di sperare nella mia misericordia, sebbene questa speranza possa essere anche presunzione a causa dei loro difetti, in quanto colui che offende, proprio confidando nella misericordia, impedisce che quella speranza sia da considerarsi virtù, ma piuttosto presunzione. Concedendo in ogni modo che abbiano sperato nella mia misericordia, giunti in punto di morte e conoscendo le proprie colpe e liberandosi la coscienza con la santa confessione, ogni presunzione verrebbe tolta. Così ogni offesa cesserebbe e rimane solo la misericordia. Con questa misericordia possono riattaccarsi alla speranza se lo vogliono, che se così non fosse, nessuno si salverebbe dalla disperazione. E con la disperazione giungerebbero insieme ai demoni all'eterna dannazione. Questo opera la mia misericordia. Durante la vita li fa sperare nella misericordia, sebbene io non la dia certo loro, perché confidando nella misericordia mi offendano. Ma essi l'usano in senso opposto, in quanto sperando arrogantemente nella mia misericordia mi offendono. E non di meno, io li mantengo in questa speranza della misericordia, perché giunti in punto di morte abbiano ad attaccarvisi e non cadano del tutto nel rimprovero e non si perdano per disperazione. È infatti più spiacevole per me e di maggior danno per loro quest'ultimo peccato della disperazione. È di maggior danno di quanto non lo siano tutti gli altri mali che possono avere commesso. Questa è la ragione per la quale questo peccato è di maggior danno a loro e più spiacevole a me. Gli altri peccati l'uomo li compie perché li unisce a qualche diletto della propria sensualità e qualche volta se ne duole e anzi se ne può pentire in modo da ricevere misericordia grazie a questo pentimento. Ma il peccato della disperazione non lo spinge a alcuna debolezza della sua natura, in quanto non vi trova alcuna attrazione. Anzi, vi trova solo una pena intollerabile. Nella disperazione, la mia misericordia viene sprezzata, in quanto la colpa viene considerata più grande della mia misericordia, più grande della mia bontà. Perciò, se quando egli è caduto in questo peccato, non si pente e non sente dolore per l'offesa fattami, nel modo in cui ci si deve pentire, se cioè si duole per il danno che gliene viene, ma non si duole per l'offesa fatta a me, in tal caso, egli riceve la dannazione eterna. Vedi così come questo solo peccato lo conduce all'inferno. E nell'inferno egli è tormentato da questo e anche da tutte le altre mancanze che ha commesso. Se ne avesse sofferto e pentitosi dell'offesa fatta a me, avesse sperato nella misericordia, avrebbe trovato misericordia. Per questo, la mia misericordia è senza paragone possibile, maggiore di tutti i peccati che può commettere una creatura. E perciò molto mi dispiace che gli uomini considerino più grandi le loro colpe. Questo è il peccato che non riceve perdono, né di qua, né di là. E poiché vorrei che in punto di morte, dopo aver trascorsa la vita nelle scelleratezze, molto dispiacendomi della loro disperazione, essi pigliassero speranza della mia misericordia. Per questo, nella loro vita, io uso questo dolce inganno. Li faccio sperare largamente nella mia misericordia, perché una volta che se ne sono nutriti, sì nel profondo dell'anima, giungendo alla morte, accompagnati da questa speranza, non sono più tanto propensi ad abbandonarla a causa dei duri rimproveri che si odono fare. Come sarebbero invece se non ne fossero nutriti a lungo? E tutto questo è dato loro dal fuoco e dall'insondabile abisso della mia carità. Ma poiché essi hanno usata la mia misericordia stando nelle tenebre dell'amor proprio, dal quale è derivato ogni difetto, essi non l'hanno conosciuta per quello che è. E per questo è imputata a loro presunzione la dolcezza della misericordia, così come l'hanno accolta nel loro sentimento. E questo è un altro rimprovero della loro coscienza alla presenza dei demoni. Essa li rimprovera del fatto che il tempo in cui godevano della sovrabbondanza di misericordia, nella quale pure speravano, doveva espandersi in carità e amore di virtù, e dunque doveva essere speso virtuosamente, perché quel tempo io glielo davo per amore. E invece essi, avendo davanti a sé tutto il tempo e sperando grandemente nella misericordia, mi offendevano miserabilmente. O più cieco di un cieco, sotterravi la perla e il talento che ti misi nelle mani, affinché con esso tu arricchissi la tua anima. E come presuntuoso, non volesti fare la mia volontà, anzi, lo sotterrasti sotto il fango del disordinato amor proprio, che ora ti procura frutti di morte. O te misero, quanto grande la pena che ora patisci in punto di morte. Non ti sono nascoste le tue miserie, poiché il verme della tua coscienza più non dorme, ma rode. I demoni gridano alla tua volta e ti danno il compenso che usano rendere ai loro servi. Confusione e rimbrotti. E affinché in punto di morte tu non sfugga alle loro mani, essi vogliono che tu arrivi alla disperazione. Per questo ti confondono, per poterti dare poi, insieme a loro, quello che essi hanno per sé. Misero. Ecco che ti si raffigura in tutto il suo splendore. La dignità nella quale ti avevo posto. E tu, a tua vergogna, riconosci come l'hai tenuta ed usata in tanta tenebra di colpa. La coscienza ti pone innanzi i beni della Chiesa, di cui sei ladro e debitore. Perché dovevi rendere quanto dovuto ai poveri e alla Santa Chiesa. E la tua coscienza ora ti mostra invece come tu li hai dati e spesi con le pubbliche meretrici e ci hai nutriti i tuoi figli e arricchiti i parenti e te li sei mangiati giù per la gola in ornamenti per la tua casa in vasi d'argento mentre dovevi vivere in povertà volontaria. Ti viene presentato dalla coscienza l'ufficio divino che tu trascuravi senza preoccuparti che era peccato mortale. E se lo recitavi con la bocca, il tuo cuore era lontano da me. Ti vengono rinfacciati dalla coscienza i tuoi sudditi, come avresti dovuto sentire la carità e il desiderio di nutrirli nelle virtù. Dando loro esempio di vita e toccarli con mano misericordiosa e con la verga della giustizia. E poiché tu facesti il contrario, la coscienza te ne rimprovera all'orribile cospetto dei demoni. E tu sei prelato e hai indato ingiustamente le prelazioni o cure d'anime a qualche tuo suddito, non badando abbastanza a chi e come le hai date. E questo ti viene rinfacciato dalla coscienza. Perché quelle cure, quelle prelazioni, tu dovevi dare non in cambio di lusinghe, né per compiacere le creature, né per i doni, ma solo per rispetto delle virtù, per onore mio e per la salvezza delle anime. E poiché tu non hai agito così, ne vieni rimproverato. E perché sia maggiore la tua pena e la tua confusione, la coscienza ti pone innanzi quello che hai fatto e che non dovevi fare. Quello che potevi fare e che tu non hai fatto. Voglio che tu sappia, carissima figlia, che la bianchezza si conosce se accanto al nero e il nero se accanto al bianco. Meglio che se fossero separati l'uno dall'altro. E lo stesso avviene a questi miseri, a questi in particolare, ma anche a tutti gli uomini in generale. In punto di morte, quando viene rappresentata al misero la sua vita scellerata, e l'anima incomincia a vedere più chiaramente i propri guai, e il giusto incomincia a vedere la propria beatitudine. Non c'è nemmeno bisogno che altri gliela rappresenti, poiché è la sua stessa coscienza che gli mette di fronte le mancanze commesse e le virtù trascurate. Perché le virtù? A sua maggior vergogna. Perché essendo accostati il vizio e la virtù, mediante la virtù, egli conosce meglio il vizio. E quanto più lo conosce, tanto maggiore è la sua vergogna. E per mezzo del suo difetto, conosce meglio la perfezione della virtù, onde riceve più grande dolore, vedendo di essere stato, durante tutta la sua vita, privo d'ogni virtù. Voglio che tu sappia che nella conoscenza della virtù e del vizio essi vedono molto chiaramente il bene che consegue alla virtù e la pena che ne viene a colui che è giaciuto nelle tenebre del peccato mortale. Questa conoscenza io concedo non perché l'anima cada nella disperazione, ma perché giunga a perfetta conoscenza di sé e avvergognarsi dei suoi difetti con questa speranza, che con la vergogna e la conoscenza di sé possa scontare i difetti e placare la mia ira, chiedendo umilmente misericordia. Il virtuoso ne esce in gaudio, in accresciuta conoscenza della mia carità, perché la grazia di aver potuto esercitare le virtù e di essere andato lungo la via della dottrina della mia verità, l'attribuisce a me e non a suo merito, e dunque esulta in me. Con questa vera conoscenza, egli gusta e giunge al suo dolce termine, nel modo che altrove ti ho detto. Così l'uno, il giusto, che è vissuto con ardentissima carità, esulta nel gaudio. E l'iniquo, che è stato nelle tenebre, si confonde nelle pene. Considera ora quanto grande è la cecità dell'uomo, e specialmente di questi miserabili. Perché quanto più hanno ricevuto da me e sono stati illuminati dalla Santa Scrittura, tanto più sono in obbligo e più intollerabile confusione si trovano a ricevere. E più conoscenza ebbero in vita della Santa Scrittura, più conoscono in morte i grandi difetti commessi e i maggiori tormenti sono collocati rispetto agli altri. Così come i buoni sono posti in maggiore eccellenza. Accade a costoro quel che accade al falso cristiano, il quale nell'inferno è posto in più grave tormento di un pagano, perché egli ebbe il lume della fede e vi rinunziò, mentre il pagano non l'ebbe. Così questi ministri riceveranno per la medesima colpa più grande pena che gli altri cristiani, a causa del ministero che io diedi loro, quando affidai loro da amministrare il sole del Santo Sacramento, e perché ebbero il lume della scienza per poter discernere la verità per sé e per gli altri, purché avessero voluto usarne. Perciò è giusto che essi ricevano più grandi pene. Ma questi miseri non capiscono. Se avessero un minimo di considerazione per il loro stato, non finirebbero in tanti mali. Sarebbero come devono essere. E invece non sono. Tutto il mondo è corrotto. Ma essi fanno peggio che i secolari nel loro grado, in quanto con le loro nefandezze imbrattano il volto della loro anima, corrompono i sudditi, succhiano il sangue della mia sposa, la Santa Chiesa. A causa dei loro difetti la estenuano, in quanto quell'amore e quello zelo di carità che le dovevano l'hanno volto a se stessi. Non si curano d'altro che andare approfittando qua e là per trarne prelazioni e grandi rendite, mentre dovrebbero solo cercare anime. E così avviene che per la loro vita malvagia i secolari tolgono loro la dovuta riverenza e disobbediscono alla Santa Chiesa. Tuttavia questi ultimi non debbono affatto comportarsi in questo modo. Il loro difetto non è affatto scusato a causa del difetto dei ministri.